Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti o bentornati, visto che continua il nostro viaggio del podcast della Voce di Venezia con l'animazione giapponese della storica Toei. Proseguiamo sempre in compagnia del nostro compagno di viaggio, Tony Marra.
Ciao a tutti.
E pensavamo di cavarsela velocemente, ma gli anni 60 sono veramente qualcosa di incredibile, lo sono stati in vari aspetti e lo sono stati anche nell'animazione. Un momento di cambiamento totale, diciamo, anche qui. Perché, Tony, cosa volevi, come volevi approfondire appunto gli anni 60 della Toei Animation?
Allora, dato che il mondo dell'animazione giapponese è qualcosa di sconfinato, arrivato a un certo punto, noi quando abbiamo cominciato a fare questa parte, volevamo parlare soltanto dei film d'animazione per il cinema della Toei. Arrivato però al 63-64, mi sono reso conto che era impossibile non staccare le due cose, almeno per questo biennio. E perché effettivamente in questo biennio 63-64 succede veramente una rivoluzione, diciamo che nasce quella che poi verrà chiamata in alcuni testi come l'era catodica, perché praticamente nasce l'animazione per la televisione vera e propria e cambierà tutto, cambierà proprio l'approccio di tutto il mondo dell'animazione in Giappone e influenzerà pesantemente anche l'animazione cinematografica. Poi comunque vorrei ricordare che noi conosciamo l'animazione giapponese, ormai è diventata una cosa comunissima ormai da 30 anni, 30-40 anni in Italia e nel resto del mondo, noi però la conosciamo sostanzialmente attraverso le opere televisive. Le opere cinematografiche solo negli ultimi anni sono cominciate a diventare comuni anche in Europa e in Occidente. Consideriamo anche che i film di Miyazaki, la maggior parte sono arrivati giusto quei 20 anni di ritardo sulle loro uscite. Di conseguenza l'animazione televisiva è diventata troppo importante. Però vabbè, non ci lunghiamo troppo, perché effettivamente c'è più roba di quello che mi aspettassi del quale parlare, però effettivamente poi bisogna approfondire, perché sennò non si capisce nulla. Noi siamo arrivati nel 1963 a parlare del film uscito nel 63. 63 è anche il primo anno però dove la Toei fa uscire due film, perché nel dicembre del 1963 uscirà Wonwon Kushinguda. Il titolo già ci fa capire che hanno la cultura giapponese orientale, ha un modo un po' particolare di mettere i titoli. Wonwon significa bau bau, cioè proprio l'abbaiare del cane, senza proprio troppi giri di parole. Kushinguda invece è probabilmente l'opera teatrale più famosa del Giappone, che sarebbe la storia dei 47 Ronin, nel quale è stato fatto anche dei film a Hollywood, ne hanno fatto uno alcuni anni fa con Keanu Reeves, proprio intitolato 47 Ronin. 47 Ronin è una storia vera, è successa tra il 1701 e il 1702, dove i 47 Ronin si vendicano della persona che ha provocato la morte di Asano, che è il loro capo. Dunque sono stati costretti a diventare dei Ronin, dei samurai, e sono sotto senza padrone. E praticamente successe questo: nel 1701 il loro padrone Asano è stato più volte insultato da questo maestro di palazzo che si chiamava Kira, e lui inizialmente riesce a far finta di niente ai suoi insulti. Arriva a un certo punto, quando gli chiede di allacciargli le scarpe, lui gliela allaccia poi dice: me l'hai allacciato male. Arriva a questo punto, prende il coltello e cerca di dargli in amicizia una coltellata, però lo manca. Dato che lui era una persona molto importante, molto legata allo Shogun, questa cosa viene, questo affronto viene punito e viene costretto a fare seppuku, cioè l'arachidi, dunque il suicidio. E questi 47 Ronin, questi 47 samurai diventano dei Ronin. Tutti pensano che adesso di lì a poco si dovranno vendicare perché il Bushido questo chiedeva. Loro però decidono di darsi alla macchia per quasi 2 anni, e, dandosi al gioco, alle prostitute, alle risse, all'ubriachezza, e tutti in modo che così nessuno pensasse che loro in realtà stavano pensando di vendicarsi, dicendo che guardate questi invece di vendicare il proprio padrone, si sono dati alla Boscia proprio. E per 2 anni, insomma, continuano a fare, cioè, quasi 2 anni continuano, insomma, a scendere, a dare spettacolo, il peggior spettacolo, fino a quando Kira e la sua ditta, ormai questi qui sono andati, non pensiamo c'è più. Invece loro, dopo 2 anni, quando insomma tutti li davano ormai per finiti, si rivestono di tutto punto, si sistemano e preparano l'attacco al salone, al palazzo di Kira. Lo prendono e uccidono Kira, però poi si devono consegnare allo Shogun, che stabilisce che loro devono fare seppuku. Viene risparmiato soltanto il più giovane, in modo che possa raccontare questa storia. E questa storia è entrata nell'immaginario collettivo del Giappone, tanto che già pochi anni dopo, qualche decennio dopo, ne facevano spettacoli prima di marionette, e poi diventano degli spettacoli teatrali. Sono stati fatti diversi film, nel quale il famoso è quello del 41, fatto da Mizoguchi. E un paio d'anni prima di questo film, no, nel 62, scusate, un anno e mezzo prima, esce una delle edizioni più famose, quella con Toshiro Mifune, che parla sempre di 2047 ore. In questo film, Mappu Shinguda nasce da un soggetto di Tezuka. In quel periodo era particolarmente attivo a fare fumetti uno dietro l'altro, e praticamente è una parodia ambientata nel mondo dei cani, perché praticamente i personaggi sono cani, fatti da lì, Baobao, Kushi e Kushinguda. Il film però ha un discreto successo quanto esce, però qui c'è una particolarità. È il primo film della Toei che viene con un secondo film, che in realtà sono due puntate rimontate di Ken il ragazzo lupo, la prima serie televisiva della Toei. Questo perché all'inizio di quell'anno avviene la rivoluzione del quale abbiamo appena accennato nel mondo dell'animazione, cioè nasce la prima vera serie TV di grandissimo successo, che è Atom di Tezuka. Atom da noi è più famoso come Astro Boy, perché negli anni 70-80 usciranno la serie a colori, e tutte le serie del quale parlo adesso che nominerò in questo sono le serie in bianco e nero fatte in quegli anni, e sono tutte quante inedite. La prima serie di Atom, che è durata 4 anni, dal 63 ai 4 anni successivi, è la serie in bianco e nero, che da noi non si è mai vista. Allora, nasce l'animazione per la TV, nasce relativamente tardi. Negli Stati Uniti già c'erano stati quelli della Hanna-Barbera. Invece in Giappone c'era stato molto poco. In realtà c'era stato soltanto un mediometraggio di 29 minuti e 20 secondi del 1960, che si chiamava Tre Storie, Three Stories. Se lo potete trovare su YouTube, è un prodotto brutto, cioè veramente è il primo anime prodotto e trasmesso per la televisione, ed è un di animazione è dirgli un po' troppo, perché praticamente è una semi-animazione di tre storie, diciamo, però si vede tranquillamente, si vede se lo vedete su YouTube, che è una cosa pensata per i bambini. Un prodotto veramente scarso, cioè considera che il mare è fatto con tre fogli ondulati che si muovono sotto sulla parte bassa, cioè una cosa terribile. Invece dal 61 al 64 viene fatta quella che è considerata sì la prima serie lunga di animazione, che è Otogi Manga Calendar, che inizialmente il primo anno si chiamava Storia Istantanea, che sono per il primo anno episodi di 3 minuti, nel quale però vengono messe anche foto e immagini dal vivo, dunque non è solo animazione, e poi diventerà Otogi Manga Calendar l'ultimo anno, saranno con puntate di ben 5 minuti. Ha avuto un discreto successo, però la vera animazione nasce nel gennaio del 1963 con Atom, dove viene fatto per la prima volta una serie TV di circa 25 minuti. Come poi si stabiliranno le serie TV e si stabiliranno da lì in poi in puntate da 22-25 minuti, perché poi bisognava lasciare lo spazio all'interno a metà per gli spot pubblicitari e ovviamente le sigle. Inizialmente nessuno credeva che si potesse fare una serie profittevole, perché i tempi, bisognava dare una puntata, almeno una puntata a settimana, e ci volevano sui 6-7 mila disegni, 8 mila, 9 mila disegni addirittura, se volevi fare un qualcosa di decente, e farli all'epoca tutti quanti a mano era un'impresa. E Tezuka, che però aveva il chiodo fisso di fare innovazioni, lui sarà uno dei grandissimi innovatori dell'animazione, e anche per questo viene chiamato il manga no Kamisama, il dio dei manga, che poi oltre a centinaia di serie per il manga che ha realizzato, ne realizzerà tantissime anche per il cinema e per la TV. Decide di fare questo, di passare a farlo in animazione. Era già stato fatto qualche anno prima in alcuni telefilm, cose ridicole, oggi inguardabili. E aveva deciso che si poteva fare secondo lui. Dunque mise insieme questo studio, e comunque ebbe un'idea tanto geniale, tanto ovvia. Per poter diminuire i disegni da utilizzare, decise di creare una banca dati dove, per alcune animazioni che si ripetevano, di riutilizzare i vecchi rotovetri che avevano fatto. Perché buttarli e farne di nuovi? Questo è uno dei motivi perché nell'animazione degli anni 60-70, non so se vi ricordate, per esempio, le trasformazioni di robot, che erano sempre le stesse. È perché praticamente quelle sequenze venivano riciclate in modo così da poter risparmiare qualche minuto di animazione, anche per esempio Sailor Moon, spesso e volentieri arriva qua la sua trasformazione, perché la facevano in continuazione? Perché così era una sequenza che potevi utilizzare di volta in volta. Questa cosa non ci aveva mai pensato nessuno, e lui l'ha fatta. Dunque, la prima puntata viene fatta con 6.000 disegni, e invece le altre successive riusciva a farle con 3.000. Dunque abbassando notevolmente l'utilizzo di disegno. Certo, per quanto fosse geniale come inventore da questo punto di vista, Tezuka come uomo d'affari comunque faceva abbastanza schifo. Diciamo che per tutto la sua periodo d'attività ne ha prese di mazzate. Comunque, le puntate di Atom costavano la bellezza di 2 milioni e 6, 2 milioni e 7 di yen. Lui, pur di riuscire a venderla, l'ha venduta al canale televisivo dove veniva trasmessa per appena 550 mila. Dunque, lui ogni settimana andava sotto di circa 2 milioni di yen. È una cosa assurda. Considera, per farvi capire quanto era un telefilm all'epoca, una puntata veniva realizzata con 300.000 yen. Lui andava sotto e dunque fece un grosso azzardo, però si riuscì a riguadagnare e a fare un botto di soldi per una cosa che nessuno si aspettava, con il merchandising. Inizialmente riuscì a vendere per 360.000 yen a puntata negli Stati Uniti. Dunque riuscì a venderla e dunque divenne anche famoso anche negli Stati Uniti, però ovviamente la cifra era abbastanza. Però fecero delle partnership, per esempio con la Meiji che produceva dolci e fecero un botto. Vendevano queste scatole di dolci con all'interno degli adesivi che vendettero milioni di copie. Tanto che la Meiji diede per mettere lo spot, il proprio spot all'interno della puntata, ben 1,5 milioni di yen a puntata al canale televisivo dove veniva trasmesso. Da lì in poi si resero conto che tramite il merchandising, pupazzi, cose di questo tipo, riuscivano a fare tantissimi soldi, cioè non se l'aspettavano nemmeno loro. Grazie a questo Tezuka lì si è salvato perché se andavano nel giro di pochi mesi, non so quanti milioni, cioè proprio milioni e milioni di yen sotto roba che poteva stroncargli la carriera, però si resero conto, nessuno ci aveva pensato al merchandising, e dunque tutti quanti si cominciano a buttare in quell'anno, subito dopo, a fare film e serie televisive. Considerate che a fine del 1963, mi sembra ottobre-novembre, esce anche il primo robot gigante, Tetsujin 28, in Italia diventato famoso con Super Robot 28, poi verranno fatte anche delle serie a colori degli anni 70-80, anche degli hobby, che però noi ovviamente conosceremo più avanti. E dunque, la Toei, che fino a quel momento era stata leader incontrastato nel mondo dell'animazione, però televisiva, cioè scusate, cinematografica, inizialmente sottostimò questa cosa. Quando si resero conto che stavano facendo milioni e milioni e la situazione invece stava cambiando in Giappone, perché praticamente la televisione stava prendendo piede, cioè non si resero anche conto che piano piano, anche al di là dell'animazione di Atom e compagnia Bella, dunque dell'animazione, i biglietti stavano calando. Cioè voi dovete pensare che nel 1956 si erano venduti oltre 1 miliardo di biglietti non solo per l'animazione, ovviamente tutto quanto per i film, e c'erano la bellezza di 8.316 sale televisive. Invece, all'inizio degli anni 60, il mezzo televisivo stava prendendo sempre più piede. E considerate che nel 1964, cioè dunque di lì a pochi mesi, arrivarono ad esserci quasi 16 milioni e mezzo di televisori in Giappone e ben 7 canali a livello nazionale. Questo vuol dire che la gente cominciava ad avere tantissima scelta e dunque, ma perché non andate al cinema quando tutta questa scelta cominciavano ad avere i telefilm, quelli dedicati a base, tipo Gekko Gunmen, che arrivò ad avere punte del 68% di share, cioè praticamente quasi 7 su 10 stavano vedendo quel programma, era tantissimo. Dunque alla fine loro anche se un po' in ritardo, si decisero a mettere in cantiere anche la prima loro serie televisiva, e scelsero un Ken il ragazzo lupo, che era un soggetto originale, anche se chiaramente ispirato a Tarzan, e Woman Cuscinguda uscì accoppiato con questo film fatto con due episodi rimontati e con qualche aggiunta per renderli. E questo qui salvò anche il film che andò abbastanza bene perché i bambini decisero di andare a vedere il film per vedere una puntata che era diversa comunque da quella che vedevano in televisione. Questo qua diciamo che li ha salvati. Però per fare questo, cioè, sono costretti a divisere il proprio staff. Cioè, prima lo staff era tutto quanto incentrato sul film d'animazione. Hanno dovuto dividere, prendere una parte, l'hanno dovuta mandare per i film d'animazione e una parte per fare la serie TV, che aveva bisogno di personale che lavorasse in continuazione per poter fare un episodio settimanale. Tanto che nel 1900 il film che doveva uscire nel 1964 è saltato, che era i viaggi spazi quello che è conosciuto come i viaggi spaziali di Gulliver, o anche Space Gulliver, i viaggi di Gulliver, è conosciuto a livello internazionale con diversi nomi. Comunque lo potete trovare su YouTube. Voi potete trovare su YouTube anche One One Pushing Gouda, che è comunque una versione parodistica dei 47 Roni, perché ovviamente l'hai fatto fare dei cani, insomma, più troppo sul serio non è che ti potevi prendere. E nel 64 poi ci sono le Olimpiadi, dunque c'è un aumento esponenziale di televisori, perché tutti volevano dire le Olimpiadi. La prima volta che si facevano in Giappone, ovviamente i televisori cominciano a vendere in maniera sempre maggiore. Il film I viaggi spaziali di Gulliver lo potete trovare su YouTube, con i sottotitoli in inglese. È uno sforzo abbastanza importante e viene distribuito anche negli Stati Uniti, come la maggior parte comunque di quelli precedenti, però fu una mazzata. Fu un flop sia in Giappone e fu un flop così grosso negli Stati Uniti che per 10 anni, no, per un po' più di 10 anni, non verrà più trasmesso, non verrà più distribuito un film d'animazione giapponese negli Stati Uniti, con un grosso problema anche dal punto di vista finanziario per la Toei. Allora, questi due film comunque sono anche importanti anche per un'altra cosa. Sono i primi film dove lavorerà Hayao Miyazaki come intercalatore inizialmente. È stato anche l'ultimo Hayao Miyazaki e gli animatori presi nel 63 furono anche gli ultimi ad essere assunti per diversi anni dalla Toei. Qualche mese dopo Miyazaki non avrebbe cominciato a lavorare. In Pushing Gouda fa molto poco, sarà un semplice intercalatore. Invece nei viaggi spaziali di Gulliver parteciperà anche se non accreditato, all'animazione, alla sceneggiatura. In particolar modo sarà suo il finale, non particolarmente originale, il finale dei viaggi spaziali di Gulliver. Dalla fine si rivelerà tutto un sogno del protagonista.
Oh, madre.
Oggi, sì, in realtà oggi diremmo: ah, è da che soluzione poco originale. In realtà era poco originale anche nel 64, perché già era stato utilizzato, erano 40 anni abbondanti che si utilizzava in un po' tutte le salse. Sia nell'animazione lunga, corta, nei film. Ricordiamo che è un espediente narrativo nato, che è stato inventato in letteratura da Ambrose Bierce nel racconto di Owl Creek, e poi è stato abusato. Però nei viaggi spaziali di Gulliver, diciamo che a mio avviso era un po' obbligatorio, perché praticamente se vedete la parte iniziale, o è un sogno o sarebbe scritto male, cioè in realtà era l'unica cosa che si poteva inventare, non è che sia stata questa grande invenzione, però comunque Miyazaki da qui nasce il suo percorso. Ovviamente all'inizio, se è un ragazzino, non è che puoi avere queste idee geniali, però insomma comincia a farsi le ossa e a fare esperienza che poi lo porteranno a essere il grande autore che tutti quanti conosciamo, insomma. Comunque, vabbè, Viaggi spaziali Gulliver comunque è una mazzata, una mazzata da capo e collo, perderanno un bel po' di soldi. E nel 66 decidono di fare la Toei decide di cambiare comunque il suo approccio. Decidono di fare tre film a stagione, cosa che alla fine non è che ci riusciranno. E uno di livello A, destinato al mercato, quello fatto in full animation, destinato al mercato anche estero, e cosa che poi però il flop dei Viaggi spaziali di Gulliver gli chiuderà il mercato americano per oltre un decennio, dunque è una cosa che diciamo morì lì, e poi di fare due film di livello di serie B in animazione ridotta e di non oltre un'ora, infatti saranno tutti tra i 60 e i 65 minuti. I primi due però sono film che diciamo nella loro pochezza, anche se nel senso che vengono fatti in animazione limitata, diventeranno però dei film molto importanti, e sono i film di Cyborg 009. Il primo esce nel luglio 1966, il secondo, Cyborg 009, La guerra contro i mostri, La guerra dei mostri, come titolo che gli viene dato, esce appena 6 mesi dopo, circa, nel marzo del 1967. Sono film, il primo di 64 minuti, il secondo di 60 minuti, che portano per la prima volta in animazione il Cyborg 009 di Shinomori, un manga che viene poi trasmesso, trasposto in animazione. Noi lo conosciamo per la serie I 9 Supermagnifici del 1979, invece ha avuto già due trasposizioni sia per il cinema e una serie televisiva del 68, anche questa in bianco e nero, anche questa qui inedita in Italia, che ebbe un grosso successo già negli anni 60 e fa diventare iconici questi personaggi. Quello della 66 è anche importante anche per un altro motivo. Sì, è vero che dal punto di vista tecnico è abbastanza, diciamo, scarso, perché è fatto con un'animazione da 8 fotogrammi al secondo. Cioè, considerate che i film della Disney vengono fatti a 24 fotogrammi al secondo e sono appena di un'oretta, 1 ora e 5 minuti. Però sono importanti perché per la prima volta viene utilizzata la fotocopiatrice Xerox in animazione, che permette di fotocopiare i disegni direttamente sui fogli trasparenti, sugli acetati, cosa che prima andava fatta a mano. Dunque questo permette di abbattere notevolmente non solo i costi, ma anche i tempi delle animazioni, e dunque questo qua renderà questo approccio aiuterà veramente a far esplodere l'animazione nel mondo della televisione. E da qui che ci sarà la possibilità di fare decine e decine di serie annualmente. Inizialmente il primo anno erano 5-6, poi cominceranno a aumentare in maniera veramente esponenziale. Negli anni 70 ci sarà quello che poi verrà chiamato l'anime boom, proprio perché si perfezionerà questo sistema e dunque si potranno fare animazioni sempre più veloci. E allora, questi film li potete trovare tutti quanti su YouTube. Allora, di tutti quelli che ho citato, questi quattro film citati, nessuno verrà distribuito in Italia direttamente. C'è Cyborg 009, sia il primo che il secondo, invece avranno una distribuzione italiana nel 1970, però questi due film verranno uniti insieme, verranno rimontati in modo da, non so, alla bene e meglio, mi è stato impossibile mediare questo montaggio, perché la casa editrice che l'aveva distribuito distribuito è fallita e non è stato mai trasmesso né in Super 8 né in VHS, e comunque è stato, non è possibile vederli. Si possono trovare però ovviamente separati con i sottotitoli in inglese, sono dei filmetti pensati per i bambini, storie estremamente semplici, soprattutto il secondo ha dei colpi di scena che una persona adulta capisce al volo, però sono abbastanza, diciamo, godibili. Certo, si vede che è stato fatto in animazione ridotta, e soprattutto qui, grazie a questa cosa della fotocopia di Xerox, utilizzeranno sistemi per risparmiare sulle animazioni, facendo vedere, per esempio, delle sequenze specchiate. Soprattutto nel primo si vedranno delle scene che, soprattutto le scene di azione, che sono quelle che costicchiano dal punto di vista dei disegni, per farle bene, insomma, la regia deve essere fatta decentemente, e alcune sequenze verranno specchiate e utilizzate pochi minuti dopo. C'è un combattimento fatto con gli aerei, dove si vede Chiarettondo, per alcune scene dove loro abbattono degli aerei, poi vengono specchiate e pochi minuti dopo vengono riutilizzate. Però bisogna mantenere i costi abbastanza bassi. È un momento di transizione. Da una parte si comincia a vedere che si possono fare i big money, come si dice negli Stati Uniti, con queste serie e con questi film, perché comunque nasce anche il vero merchandising. In questi anni viene sfruttato il merchandising, prima era più limitato, e invece qui adesso si cominceranno a fare giocattoli a tutto spiano, tanto che negli anni 70 addirittura vengono realizzati e pensati prima i giocattoli e poi vengono pensate le serie televisive in funzione. I Cavalieri dello Zodiaco prima hanno inventato i giocattoli, per esempio, e poi hanno creato però vabbè, lì siamo molto più avanti, insomma, lì si parla degli anni 80. Però sono tutte cose che vengono messe a punto in questo biennio. Atom, finendo con Atom durerà 4 anni, e Tetsuga si era giocato veramente buona parte della sua credibilità. E diciamo che alla fine è una scommessa vinta, però io comincerò a odiare questo personaggio. Praticamente ebbe così tanto successo che continuarono a chiedergli di fare questa. Io gli chiesero per 4 anni, quando lui in realtà la sua sceneggiatura copriva soltanto un anno, cioè lui era convinto di poter fare un anno, invece il botto fu così grosso che portarono avanti all'inverosimile la serie, tanto che continuarono a fare puntate sempre praticamente sempre identiche, una dietro l'altra, semplicemente cambiando il cattivo, però le storie erano una dietro l'altra, però la cosa sembrava non interessare a nessuno. La qualità anche cominciò a calare in maniera assolutamente drastica, tanto che gli ultimi episodi venivano fatti con appena 900 disegni dai 6.000 delle prime puntate. Però sembrava che non gliene fregava niente a nessuno. Alla fine lui si rompe le scatole. Lui comunque amava l'animazione, cercava sempre di fare innovazione. Si era reso conto che il prodotto era sempre peggiore, anche se non interessava a nessuno. Lui comunque alla fine decise di interrompere, e nell'ultima puntata fa addirittura morire il personaggio, facendolo sacrificare per il bene dell'umanità. Dunque schiatta Astro Boy, ci lascia nell'ultima puntata. E userà parole molto dure quando si parlerà di questa sua esperienza, perché praticamente si rende conto che gli ultimi 2 o 3 anni erano opere particolarmente brutte da un punto di vista artistico. Però vabbè, lui chiude, poi vabbè, creerà tante altre serie, anche film per il cinema, e comunque ha gettato il seme per far nascere l'animazione come la conosciamo oggi.
Quindi dicevamo che la televisione ha letteralmente cambiato il concetto di animazione anche in Giappone.
Eh sì, appena si sono resi conto che la cosa poteva essere profittevole e portare incassi veramente, veramente grossi, perché comunque una ditta che ti dà per uno spot 1,5 milioni in una puntata, per uno spot per l'epoca insomma era veramente tanto. Cioè ci facevi veramente, e poi comunque con l'esplosione del merchandise si sono resi conto che i bambini avevano voglia di, si cominciava ad avere un po' di benessere, cioè si stava riprendendo appunto alla grande il Giappone già negli anni 60. Considerate che cioè da noi la televisione a colori è cominciata ad arrivare nel 77. Invece là, già intorno al 68 avevano già 1 milione di televisori a colori e nel 66 c'era un, non so l'anno in cui è stato fatto il primo televisore a colori, ma nel 66 si abbassarono i prezzi dei televisori a colori, dunque cominciarono a essere venduti sempre di più. Cioè stavano 10 anni avanti a noi, cioè nel 64 avevano già 7 canali.
Esattamente 10 anni prima, praticamente.
Sette canali a livello nazionale, cioè noi all'epoca non so se già c'era Massimo, c'era Rai 2 a
Rai
livello
2?
nazionale,
Sarei sì.
e 64 non mi ricordo l'anno, non sono andato a controllare, però insomma Rai 3 nascerà negli anni 70, siamo lì, loro già c'erano 7 canali a cui scegliere, insomma cominciavano a essere tanti, insomma.
Ma il loro merchandising uscì anche dal Giappone o fu limitato solo
No,
al Giappone?
all'epoca ovviamente no, perché non credo neanche neanche negli Stati Uniti, qualche cosa, cioè Atom l'hanno venduto negli Stati Uniti, ma non credo niente di particolarmente grande.
No, stavo pensando più che altro perché poi, ad esempio, mi è venuto in mente il merchandising che fece Lucas per Star Wars, se aveva potuto avere un'intuizione su quella cosa lì, ma no.
Ah sì, considera che cioè, molti non sanno che il buon Lucas si fece pagare quando fece Star Wars, che non aveva i soldi per farlo lui, comunque costicchiò qualche milione, e lui si fece pagare con i diritti di merchandising. E negli Stati Uniti il merchandising ovviamente non nasce con Star Wars, giocattoli, cose, piccole cose erano già state fatte molti anni prima, però non su larga scala. E invece Lucas intuì questa cosa, chissà, può darsi anche capendo che già in Giappone negli anni 60 lui amava moltissimo il cinema giapponese. Ricordiamo una cosa, uno dei suoi registi preferiti era Akira Kurosawa. Infatti La fortezza nascosta, che è un film che consiglio di poter recuperare con Toshiro Mifune di Kurosawa,
Ispirò tantissimo.
Ha funzionato come base per Star Wars. Se io consiglio a tutti vederlo, vedrete che ci sono delle analogie, delle cose che lui ha preso. E probabilmente si è interessato anche alla cultura giapponese, forse si è reso conto che tra gli anni 60 e 70 c'è stato il boom dei giocattoli. Voi pensate, per esempio, che non so se ricordate Space Robot, Jet Robot, che è la prima serie in italiano si è chiamata Space Robot, anche se veniva chiamato Jet Robot. È stato realizzato, è stato il primo robot trasformabile su richiesta dei produttori di giocattoli, perché così si sono resi conto che se era trasformabile potevamo fare più giocattoli. Perché praticamente è il primo robot trasformabile in azione nato sull'ordinazione dei produttori di giocattoli. E perché si sono resi conto, invece di fare un robot, ne facciamo tre, sia nelle versioni singole oppure con i pezzi che si uniscono, li elabori, e dunque puoi fare più giocattoli con la stessa cosa. E dunque vendi di più. Questa cosa l'hanno imparata alla grande, tanto che poi il merchandising è esploso. E se Lucas è così che ha fatto i soldi con il primo Star Wars, perché comunque si è reso conto che i suoi personaggi si prestavano bene a fare merchandising e andò così bene addirittura che i produttori di giocattoli di Star Wars non riuscivano a stare dietro alle richieste. Dunque stavano sempre indietro, c'era più domanda dell'offerta. E dunque praticamente. E stessa cosa successe con Atom, con i cioccolatini che davano questi adesivi e non riuscivano a stare dietro alle domande. C'è stato un boom così grosso che per un'azienda avere un venduto che ancora devi produrre, già tu cominci ad incassare addirittura prima che hai prodotto, perché comunque hai degli anticipi e questo è importantissimo, che ti permette di fare business in maniera più tranquilla, cioè io incasso prima della produzione è il massimo, insomma. È come il Kickstarter di oggi, eh?
Esatto,
Se fai il
infatti.
Kickstarter, cioè io lo produco quanto in realtà l'ho già venduto, cioè quello lì i soldi li ho già fatti, cioè è il massimo da questo punto di vista.
Secondo l'Italia è arrivata con 20 anni di ritardo. L'abbiamo, come si può dire, è stato grazie forse alle cose, alle TV commerciali. Come mai la TV di Stato non ci pensava a provare a portare qualcosa dall'Oriente?
Allora, secondo me negli anni 60 era un po' troppo presto, e cioè, comunque c'è un solo canale, uno o due canali negli anni 60, il palinsesto è quello che è, cioè non è che puoi importare più di tanto, poi comunque producevo una cifra, e per esempio c'era una cosa che oggi si è andata persa, la Rai produceva i suoi famosi sceneggiati, che oggi chiameremo miniserie TV, ne facevano veramente tante. E considera poi ogni giorno aveva il suo palinsesto, poi non trasmettevano 24 ore su 24,
No,
eh.
infatti, infatti.
Quello lì, io ero già grandicello quando avevo cominciato, perché quando ero ragazzino negli anni 80 mi sembra finiva intorno a mezzanotte, l'una, poi mi andavo in cinescopio e si partiva, cioè c'era poche ore per poter prendere queste cose qui. Poi comunque ricordo che negli anni 70 noi le abbiamo presi, la maggior parte non le abbiamo presi direttamente dal Giappone, eh. Le abbiamo presi tramite altri Goldrake, l'abbiamo preso tramite la Francia, ecco perché si chiama Goldrake, perché avevano cambiato il nome che gli avevano, adesso non mi ricordo il nome francese, però erano stati francesizzati i nomi e noi poi dal francese li abbiamo portati. Mazinga Z, se non ricordo male, addirittura lo prendemmo dalla Spagna, dunque non direttamente. E il Giappone era lontano, considera che non c'erano neanche voli diretti. I voli diretti, se non ricordo male, fine anni 90, primi anni 2000. Il Giappone.
Probabilmente ci arrivavano già modificati dagli altri paesi e noi ulteriormente li
Alcune cose
modificavamo.
sicuramente ci arrivavano modificati. Poi inizialmente, almeno noi non è che li modificavamo più di tanto. Le censure negli anime giapponesi li ha cominciati a fare Mediaset, ma già sulla fine degli anni 80, primi anni 90, inizialmente arrivavano senza censure. Considerate che è arrivata la Mu. Senza censure, invece Sailor Moon l'hanno massacrata, quindi messa in onda erano massacrate, alcuni puntati addirittura li tagliarono così tanto che tecnicamente non si capiva bene quello che succedeva. Però, insomma, quel periodo, insomma, si faceva così. C'è stato un po' di si è andati un po' indietro, però negli anni 70 c'è stato qualche cambiamento delle voci, qualche cambiamento dei dialoghi. Alcuni anime hanno perso qualche puntata, ma non per motivi di censura, per altri motivi, però non per motivi di censura. Però l'Uomo Tigre, il sangue c'era tutto, non era tagliato, sì. insomma, era una serie violenta e arrivata bella violenta. È solo successivamente che cominciano i tagli e un po' di perbenismo, anche però purtroppo anche per causa delle proteste dei genitori dell'epoca. Una cosa che non molti sanno è che Mazinga Z, che facevano il pomeriggio, mi sembra su Rai 2, a un programma che si chiama Grande Parata, è arrivato più o meno fino a metà e poi fu interrotto per le proteste.
Sì,
Per
ho
avere la serie completa abbiamo dovuto aspettare la serie in DVD e Blu-ray, tipo Fanucchi.
ne ho visto un servizio giusto l'altro giorno, probabilmente perché stanno per fare un remake, non so cosa, e parlavano che un attacco allucinante, cos'era il Moige, come si chiamava, quello dei genitori.
C'è ancora il
Madonna,
Moige, non so se
se...
all'epoca si chiamasse già così, ma tu considera che Goldrake ha avuto solo una trasmissione e dopodiché, c'è stato un periodo, tanti anni, un decennio circa, che non si è praticamente più visto un prodotto giapponese. E Goldrake divenne anche mitico anche per questo. Vabbè, ha fatto la storia a share incredibili appena uscito perché era una cosa veramente innovativa. In Giappone invece ha rischiato la chiusura, però ebbe solo una trasmissione. Dopodiché sparì perché si decide di non prendere più serie TV da Giappone perché c'erano troppe problematiche, troppe proteste, anche se incassavano andavano veramente bene, spot pubblicitari, merchandising alla grande, è stato fatto tantissimo. Dopodiché per tanti anni è sparito Goldrake. Mi è capitato qualche puntata, a quelle cose che facevano per il cinema all'epoca, prendevano delle puntate, le montavano e le trasmettevano in televisione, in cinema, facevano queste cose qui, però Goldrake è stato difficile da poter vedere per molti, molti anni, insomma.
Ma alla fine è sempre colpa di quel concetto che avevamo e che abbiamo poi in Europa dell'animazione per bambini. Cioè, guardatela prima di...
Sì, perché inizialmente il fatto è che inizialmente l'animazione, anche il target aveva quello che ha reso famoso l'animazione, anche se non la creata è stata Disney, e lui pensava il target erano le famiglie. Ed è stato un imprinting veramente, veramente forte. Comunque anche le prime serie giapponesi erano pensate esclusivamente, anche quelle per i bambini, le primissime. Se vedete qualche cosa, cercate qualche cosa su questi Atom, in bianco e nero, Tetsujin 28 e Cyborg 009, la prima serie, erano chiaramente per bambini. Negli anni 70 è cominciato a crescere il target, perché poi questi bambini crescevano. Chi era bambino nel 63, 64, 68, queste qui, e poi diventava adolescente negli anni successivi. Devi dunque creargli un qualche cosa che non poteva essere tipo il Teletubbies, insomma. Cioè, questo cresceva, aveva altre problematiche. A 16 anni non hai un approccio quando ne hai 8, c'è un abisso tra uno di 8 e 16 anni, e di conseguenza cominciano a diventare sempre più adulti. Cioè, si vede la prima serie di Atom del 63, e se la metti in confronto con quella a colori degli anni 80, vedi che oggettivamente è cresciuto il target, non è più il bambinetto di 6 anni, 7 anni, insomma, a questo punto. Cominciano a esserci tematiche più adulte, cioè lo vediamo, cioè, un prodotto come l'Uomo Tigre degli anni 70. Negli anni 60 probabilmente non c'erano proprio le fondamenta culturali per poterlo fare. Si è partiti dai bambini e piano piano. E da noi siamo arrivati, dato che queste cose sono arrivate dopo, siamo arrivati dopo anche da questo punto di vista, cioè la cosa vengono viste per bambini fino negli anni 80, intanto che c'è stata questa recrudescenza di bigottismo che ha portato a tagli anche di serie già fatte, cioè per esempio io mi ricordo la serie dedicata a Re Artù. Secondo me era una bellissima serie quella degli anni 80 dedicata a Re Artù, però era cupa e molto cupa, molto violenta. La rifecero tagliata in maniera allucinante. Addirittura ci fecero lessi una tesi di laurea pubblicata sul manga giornale negli anni 90, che prendeva in considerazione queste serie che erano inizialmente, era come Giorgi, inizialmente uscite senza tagli, senza censura, ma poi nelle messe in onda successive pesantemente tagliate, riadattate con dei dialoghi assolutamente cretini. E mi ricordo che mi colpì questa cosa che parlò di, praticamente avevano pensato di riportare a un pubblico addirittura più basso di quello che era, e tagliare parole, non semplicemente le parole che erano considerate sconce, ma addirittura quelle parole che non conoscevano i bambini, cosa secondo me hanno fatto dei danni allucinanti. Adesso è morta Valeria Nera, si sta. Il lavoro che ha fatto è stato un po' troppo idealizzato. Per esempio, tagliarono una cosa che mi colpì molto, la parola incudine, che fu sostituita con un pezzo di ferro. Perché con la motivazione che è un termine che non conoscono i bambini, dunque abbassiamo, ma questi sono danni mostruosi perché il vocabolario, il bambino lo allarga proprio
Esatto.
sentendo parole che non conosce.
Cioè, io
Anzi,
sarò.
che tu gli fai vedere che quel coso lì, quel pezzo di ferro, si chiama incudine, il bambino ha imparato una cosa.
Cioè,
Invece,
io
sostituendo con incudine, con pezzo di ferro, gli ha impedito di crescere.
non
Cioè,
credo di essere
ovviamente non solo
stato.
con una cosa, ma moltiplicato per centinaia di migliaia di cose, gli ha impedito di crescere, gli ha rallentato una cosa. Secondo me sono stati fatti dei danni incredibili, no? Mi dispiace che è morta, neanche particolarmente vecchia, ma la Valeria Nera, però secondo me fecero dei danni mostruosi
Cioè,
in
anche
quegli
perché
anni.
io non credo di essere stato così una persona speciale, un bambino così speciale da. Cioè, io se sentivo una parola andavo a chiedere che cosa significava.
No, ma
Cioè.
poi tu capisci questo coso qui e vedi che lo chiama incudine, cioè qualsiasi bambino, quel coso lì, non è più un coso, ma è un incudine, ho imparato una parola e sono cresciuto, così via. No, invece loro facevano non solo a tagliare cose scabrose che uno potrebbe anche capirla, che ne so, taglio il sangue, taglio il morto, cosa che hanno fatto, per esempio anche nell'Ave Magà, personaggi che morivano, personaggi come se bevesse. E sparivano senza spesso e volentieri senza motivazioni nelle cose. Però tagliavano anche queste cose qui, cioè no, il bambino non si deve fare domande. Io ho un'intervista sul magazine, perché poi dove loro si giustificano è perché poi se il bambino, i genitori mettono davanti alla televisione, non si devono fare domande. Ma come non ti devi fare domande? Il bambino non si deve fare domande. E di conseguenza loro ritoccavano in modo da semplificavano all'inverosimile, secondo me hanno creato una generazione un po' più rincoglionita della
Sì.
precedente, perché comunque gli semplifichi, semplificando la cosa, non fai crescere le persone semplificando all'inverosimile. E sono stati fatti sicuramente dei danni, stavolta
Allora,
sicuramente non c'è più, però
per
per ora.
chiudere, visto che hai detto che comunque con Astro Boy, con Atom c'è stato un po' il cambiamento dell'animazione in generale. Quindi, tra tutti i film citati fino ad oggi con le varie podcast. Qual è secondo te, qual è per te il tuo capolavoro?
Quelli da quelli del quale abbiamo parlato fino
Sì, finora,
adesso,
finora.
no, secondo me l'unico che ancora regge, è quello del piccolo il principe contro il bravo Otto d'Este. Quello è sicuramente il migliore fatto fino adesso. Altri hanno delle opere, sono anche delle opere interessanti, spesso e volentieri, anche se il film non è perfettamente riuscito, però ha delle cose che lo rendono interessante. Per esempio, I viaggi spaziali di Gulliver non è un brutto film nella parte centrale. Inizia non nel migliore dei modi, è lento nell'inizio. Loro insistono a mettere i numeri musicali brutti, cioè parliamoci perché si rifanno un po', cercano di rifarsi un po' troppo al binario fatto da Disney di andare in quella direzione. Non ci riescono, le canzoni non sono mai memorabili. e questi li puoi tranquillamente tagliare, che il film non devi, anzi, appeso un disco soltanto. Però comunque ci sono delle idee, spesso e volentieri, idee di regia che sono interessanti, anche delle idee visive, perché comunque si continua a sperimentare, anche sia volendo che non volendo, il disegnatore comunque sperimenta, comunque nascono nuove figure come il Sakan, di cui abbiamo parlato, perché ovviamente ci si rende conto che una persona sola non può fare tutti quei disegni, vengono prese più persone e poi bisogna creare delle persone che rendano questi disegni della stesso tipo di qualità, perché nessuno disegna uguale a un altro. Dunque vengono create nuove figure professionali, vengono create nuove tecniche, cioè veramente la tecnica della fotografia di Xerox sarà importantissima per il futuro dell'animazione, ma proprio in generale, cioè non
Ma fu
solo
anche
Pixar.
quella che consentì a fare la carica del 101. Cambiavano il problema delle macchine, di riprodurre le macchine per i cani. So che anche lì
Guarda,
usa.
credo di sì, però non ne sono, oggettivamente non ne sono sicuro, eh. Comunque avevano messo in piedi un sistema un po' più efficiente già di loro, perché comunque erano partiti anni e anni prima, però anche lì poi hanno dovuto cercare dei sistemi per abbassare i costi, anche perché abbiamo citato una cosa che non molti dimenticano, è che dopo il successone mega galattico di Biancaneve, ne hanno fatti di flopponi,
Sì, hanno avuto un rischio dura.
Dumbo, come uno vuole leggere, Pinocchio, non furono opere di grandissimo successo, non portarono quei guadagni lì. Anzi, molti non sanno che, per esempio, Fantasia non è andato benissimo, e La Bella Addormentata nel Bosco non fu un grosso successo. E hanno avuto diversi problemi a rientrare dei costi. Dunque, questo sistema sicuramente l'hanno utilizzato anche loro, perché comunque qualsiasi cosa permette di abbassare i costi molto molto alti. Beh, come ho già detto nella mia parte, un telefilm dal vivo costava una media di 300.000 yen. Atom, con tutto che hanno cercato di mandare all'osso, costava 2 milioni e 6, 1 milione e 7, cioè dunque una differenza veramente notevole dalla produzione dal vivo a quella animata, con tutto che non c'era il colore, con tutto che fai una bassa animazione, diminuisci, però i costi erano ingenti, insomma.
Aggiungere. Per me possiamo, per oggi possiamo salutarci qui, possiamo salutare i nostri ascoltatori.
Ok, penso che abbiamo parlato abbastanza, spero di non essere stato troppo lungo, però c'era veramente tanto tanto da chiacchierare, tanto da far conoscere.
Allora ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a
Alla
tutti!
prossima, ciao ciao!